Buona domenica. Dopo la domenica del Buon Pastore, domenica scorsa, la quarta domenica di Pasqua, nella quale abbiamo ascoltato i primi versetti del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, e prima della conclusione di questo percorso del tempo pasquale con le due grandi solennità dell'Ascensione e della Pentecoste, abbiamo due domeniche, questa oggi, la quinta domenica di Pasqua, e la prossima domenica, la sesta domenica del tempo pasquale, nelle quali la Chiesa ci propone, con la scelta dei brani del Vangelo, di tornare a quella sera, quell'ultima sera di Gesù con i suoi discepoli, che avevamo celebrato. Almeno, diciamo, la parte iniziale dal punto di vista della scelta del Vangelo, il Giovedì Santo è la sera nella quale Gesù, secondo i sinottici, cioè gli altri evangelisti, Luca, Marco, Matteo, dona con il gesto dello spezzare del pane e del vino, se stesso pienamente, anticipatamente rispetto alla croce, dicendo: questo è il mio corpo per voi, questo è il mio sangue per voi, questa è la mia vita per voi. Bene, secondo il Vangelo di Giovanni, così avevamo ascoltato il Giovedì Santo, questo gesto è riassunto da un altro gesto, cioè il gesto della lavanda dei piedi, no, ricorderete. Quel gesto aveva in un certo modo sintetizzato tutta la vita, il ministero di Gesù, fino al dono pieno di se stesso sulla croce. Cominciava così quel capitolo 13 che avevamo ascoltato. Gesù, sapendo che era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quindi il senso è di una grande sintesi di tutto. Gesù sa che sta passando da questo mondo al Padre, che è di fronte alla sua morte, al calice che deve bere, e questo gli ispira in Gesù la necessità di lasciare un gesto sintetico di tutto, di tutta la sua vita, di tutta la sua donazione di amore per i suoi. E questo gesto di servizio, di umiltà e di salvezza, di purificazione, è il gesto della lavanda dei piedi, che non è solo un gesto che Gesù fa per i suoi discepoli, ma è anche un gesto affidato loro: come ho fatto io, così fate anche voi, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Poi tutti i capitoli, lunghi capitoli successivi, sono un dialogo di Gesù con i suoi discepoli in quella sera, in cui Gesù prende la gran parte dello spazio e in cui Gesù, potremmo dire, spiega quel gesto, cioè spiega che cosa vuol dire questo gesto della lavanda dei piedi, e cioè cosa vuol dire tutta la sua vita, e quindi che cosa lascia loro. Qual è il testamento, ecco, in questo grande discorso di addio di Gesù? Qual è il testamento ai suoi discepoli? Che dovranno anche loro amarsi gli uni gli altri, così come Gesù li ha amati, e dovranno accettare la sfida di camminare dentro la storia senza la sua presenza fisica rassicurante accanto a loro, ma con una presenza nuova. La presenza del suo spirito. Questo detto appunto molto in sintesi. Ma molto bello, molto interessante il fatto che la liturgia della Chiesa ci propone in queste due domeniche di tornare a quella sera e quindi di tornare a quelle indicazioni di prospettiva, no? Potremmo dire così, che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli per questo tempo, per il tempo che viviamo, per il tempo della Chiesa. E per il tempo pasquale, no, potremmo dire che è il tempo della Chiesa. Allora, è come una sorta di esercizio di memoria e per riaffondare le nostre radici in modo profondo, pieno, nella memoria di Gesù, in modo da poter scoprire il senso dei nostri passi oggi, no? Delle nostre scelte, delle nostre responsabilità. Per questo in questa domenica leggiamo l'inizio, i primi 12 versetti del capitolo 14, l'inizio di questo capitolo, e poi prossima domenica i versetti successivi, sempre del capitolo 14. E ci accorgiamo da subito che appunto il tema è questo, il tema è di un senso dei discepoli di essere di turbamento. Proprio perché Gesù sta dicendo loro che va al Padre. E questo è nell'aria, naturalmente, di quella sera e di quello che sta succedendo intorno a Gesù, ai discepoli, l'aria di tradimento, di morte. Ma certamente la parola di Gesù sconvolge l'animo dei discepoli, che non solo sono di fronte alla prospettiva di una morte violenta del loro maestro, ma anche di dover fare a meno di lui, in qualche modo, no? Perché lui va al Padre, così lui stesso dice. Allora, Gesù si preoccupa di aiutare i discepoli a vivere questo momento, a non buttarlo, a non sciuparlo semplicemente, diciamo, con l'ansia, con il turbamento, con la preoccupazione di dire ah, adesso come faremo, cosa ne sarà di noi, ma di cogliere l'opportunità di questo tempo, che è un tempo grande, importante, prezioso. Potremmo dire che Giovanni, l'Evangelista, ha l'intelligenza spirituale di cogliere proprio questo suggerimento di Gesù, mandando a memoria questi dialoghi e testimoniandoceli nel Vangelo. Quindi, preziosissimo questo servizio, no? Potremmo dire così, dell'Apostolo Giovanni che raccoglie queste memorie così importanti per la Chiesa, per la storia della Chiesa, che sono le memorie con cui Gesù ci prospetta la nostra vita, la nostra vita di cristiani, di comunità cristiana. Quindi Gesù, per prima cosa, in questi versetti che ascoltiamo oggi, ci dice, dice ai suoi discepoli, non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Il modo con il quale poter non lasciarci semplicemente invadere dal turbamento e quindi poi non capirci nulla di quello che ci sta succedendo, è, dice Gesù, quello di vivere con fede questo tempo, che non siamo abbandonati. Che certamente Gesù va al Padre, ma questo non significa che siamo semplicemente lasciati a noi stessi. E in questo la forza dei discepoli è aver avuto anche la testimonianza di Gesù, della sua fede, cioè del suo modo di vivere, con affidamento pieno, con abbandono filiale la sua vita nelle mani del Padre. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Allora, se i discepoli non sono troppo occupati da questo turbamento, possono accogliere le parole di Gesù che gli dice: Beh, vedete, questo mio andare al Padre è per voi, è per prepararvi l'orizzonte del cammino della vostra vita. Questo orizzonte è il cuore del Padre, sono le dimore, no, la dimora definitiva della nostra vita. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto, quando sarò andato vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo, vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi. Questo è l'orizzonte. Salendo al Padre, passando da questo mondo al Padre, Gesù ci indica, ci apre la strada, ci apre il cuore del Padre. Dice, io ve lo preparo. No, si potrebbe, è come se Gesù dicesse, vado a parlare di voi al Padre. La vostra vita è già tutta custodita, il Padre vi attende e quindi non siate turbati, potete vivere la vostra vita senza essere sconvolti dal turbamento, perché la vostra vita è tutta attesa, attesa dal Padre nella dimora del suo abbraccio, della sua casa, della sua misericordia, del suo cuore, del suo amore. Questa è la prima notizia, diciamo così, che Gesù dà ai suoi discepoli e che ricorda a noi, che la Chiesa vuole che noi ci ricordiamo in questo tempo. Cioè non si gioca tutto qui, semplicemente. Quello che si gioca qui è importantissimo, ma è importantissimo perché è nella prospettiva della casa. Quindi c'è una nostalgia profonda, filiale della casa del Padre, che è la nostalgia di Gesù e della nostalgia che il Signore mette nel nostro cuore attraverso la fede, no? Per cui questo è l'orientamento profondo della nostra anima di credenti. E nella certezza che non è un salto nel buio, perché Gesù ci precede, va al Padre, proprio per assicurarsi che tutto sia pronto per quando arriviamo anche noi. Ecco, senza questo orizzonte, questa dimensione di prospettiva definitiva della nostra vita, veramente non ci capiamo nulla. Ci arrabattiamo dentro le cose della nostra vita come se ne andasse di tutto. Appunto, possiamo relativizzare, non nel senso che non è importante quello che viviamo, è importantissimo quello che viviamo, ma è importantissimo in modo relativo, cioè in modo nel suo rapporto con la nostra destinazione. Ecco, di questo avremo bisogno di fare di più memoria, credo che tante volte dimenticandoci di questo, poi ci dimentichiamo della consistenza vera della nostra vita e della sua prospettiva. Perché dove sono io, siate anche voi. Questa è la prospettiva. E aggiunge Gesù, e del luogo dove io vado, conoscete la via. No, la seconda rassicurazione di Gesù ai suoi discepoli è che non solo sta preparando il termine del cammino, cioè il cuore del Padre, ma che anche dice ai suoi discepoli che hanno conoscenza della via del cammino. Non è un cammino oscuro, il cammino della nostra vita. Allora Tommaso, che interpreta anche un po' tutti noi, naturalmente, risponde, domanda a Gesù, senti, Signore, non sappiamo dove vai. Onestamente, noi non sappiamo dove vai, cioè tu ci dici che vai al Padre, la dimora del Padre, la casa del Padre, ma noi non abbiamo conoscenza di tutto questo. Abbiamo le tue parole, ma di questo non abbiamo esperienza, non abbiamo conoscenza. E quindi, se non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? No. Qual è la strada? Cioè tu ci dici, voi conoscete la via, ma qual è la via? In un certo senso potremmo dire che questa domanda forse la comprendiamo anche ancora meglio proprio a partire dalla prima lettura di oggi. La Chiesa, nascente si trova per la prima volta in mezzo a un conflitto che investe tutta la comunità. Il conflitto riguarda la questione delle mense, delle vedove, c'è qualcuno che è privilegiato, qualcuno che insomma si lamenta perché si sente non considerato sufficientemente, è un'occasione per gli apostoli di comprendere quali sono le priorità della comunità, che bisogna trovare trovare nuovi ministeri, nuovi carismi, nuovi doni all'interno della comunità. Non bastano gli apostoli, ci vogliono anche questi sette personaggi, Stefano, Filippo, eccetera, eccetera, che si occupano di questa dimensione caritativa all'interno della comunità, di solidarietà nei confronti delle persone più fragili, le vedove in questo caso, trovare una soluzione non già scritta, che devono trovare. Molto bello questo, perché ci dà il senso proprio di questo spaesamento, no? Che i discepoli vivono nella situazione in cui devono salutare Gesù. Cioè, un conto è avere Gesù qua accanto a noi, che ci dice cosa dobbiamo fare, quali sono le soluzioni, le risposte alle nostre domande, ai nostri problemi. Ma una volta che Gesù va al Padre, noi come ce le sbrighiamo le cose? E penso che è sempre una tentazione immaginare la nostra vita cristiana come una vita già tutta assicurata, in cui abbiamo già tutte le risposte, che c'è qualcuno che ce le ha. Anche se non ce l'abbiamo noi, io personalmente, ma però c'è qualcuno, posso andare dal parroco, posso andare da Tizio, Caio. No, non è così, non funziona così. Siamo esposti dentro la storia, esposti a dover fare i conti con le sfide, con i problemi della nostra vita e anche problemi nuovi. Pensiamo a questo tempo, incredibile, no? Che nessuno di noi si sarebbe mai sognato nel peggiore degli incubi, no? Da un certo punto di vista, e che ci pone delle domande nuove, no? Inedite. E come facciamo a sapere che dobbiamo fare, come interpretare questo tempo, quali scelte fare? E questa è la domanda di Tommaso, non è una domanda banale, è una domanda seria. Noi non conosciamo la via, non abbiamo già tutto il GPS, la mappa con tutti gli snodi, con tutte le curve e con tutte le insidie del cammino. La via davanti a noi non la conosciamo. Allora, Gesù gli risponde. Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Non gli sta dicendo che non è vero, eh? Cioè, c'è qualcosa di quello che Tommaso dice che è vero che noi non conosciamo quello che succederà domani, come affrontare le cose, come appunto la Chiesa primitiva che trova delle soluzioni ai suoi problemi. È vero, ma Gesù gli dice che c'è invece però qualcosa che conoscono e in cui trovare la via. Io sono la via. Cioè, Gesù riporta Tommaso e i suoi discepoli a quel tesoro di conoscenza che è l'esperienza che hanno fatto con Gesù. Gesù ha camminato con loro. Il cammino di Gesù è la risorsa per poter trovare anche loro il cammino. E questo cammino è un cammino che ha svelato, è verità, cioè è la via di Gesù, cioè l'umana esperienza di Gesù con i suoi discepoli, è stata un'esperienza rivelativa. Io sono la via, la verità, rivelativa del volto del Padre. Ma dopo lo dirà ancora meglio Gesù, ancora più esplicitamente, non ancora meglio. C'è qualcosa che si è svelato nella nostra esperienza insieme, dice Gesù, che è il vero volto di Dio, che è il volto del Padre mio. Ebbene, questa è la vita vostra. Cioè, il punto non è semplicemente capire che dobbiamo fare, no, nel cammino. Il problema, la sfida, la vera questione è come nel cammino della nostra vita trovare vita, appunto, trovare pienezza di vita, perché questa è la promessa di Gesù. Non è cosa è giusto, cosa è sbagliato, semplicemente, no? Cioè, agli incroci qual è la via giusta da prendere, ma è riscoprire nella verità della vita di Gesù la promessa di vita per noi. E cioè, in quell'amore fino alla fine, donato da Gesù, scoprire la sorgente di vita per noi. Quindi Gesù riporta Tommaso e i suoi discepoli a questo. Loro hanno questo. Hanno una via, quella di Gesù, che dando tutto se stesso, per amore, ha svelato il volto del Padre e quindi ha svelato la nostra vita come vita piena, perché redenta, salvata, perdonata, amata, rinnovata dal Padre. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Di nuovo Gesù parla del Padre, perché dopo aver detto io, Gesù dice il Padre, perché il segreto di questo io di Gesù è la sua relazione con il Padre. E quindi di questo hanno fatto esperienza e questo pian piano si aprirà nella consapevolezza dei discepoli, pian piano, con il dono dello Spirito, e cioè la conoscenza del volto del Padre. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gesù sta suggerendo ai suoi discepoli che l'esperienza umana che hanno fatto con lui era già un'esperienza rivelativa del volto del Padre. Per questo, quando Filippo ancora una volta interviene, no, questa volta appunto è Filippo, e dice a Gesù: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Ok, va bene, andiamo alla conclusione del discorso, ci parli di via e ci parli del Padre come orizzonte di questa strada. Bene. Mostraci il Padre e siamo già arrivati. No, ci basta, siamo già arrivati alla conclusione del cammino. E Gesù gli risponde dicendo: Ma che ti credi? Guarda che tutto il cammino che abbiamo fatto è stata una progressiva rivelazione del volto del Padre. Altrimenti non hai capito niente di quello che abbiamo vissuto insieme. Questo è un po' sempre quello che succede, no? Ci sono dei momenti in cui ci accorgiamo di non aver capito quello che avevamo vissuto fino a quel momento, di non aver capito tutta la densità, no? E che a un certo punto ci appare, no? Quando muore una persona cara, no? Per esempio, questo è in questo momento l'esperienza dei discepoli che stanno salutando Gesù sostanzialmente. E Gesù li aiuta appunto a leggere la loro storia con lui. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Non ti rendi conto? La nostra storia è una storia lunga perché tu sei fra i primissimi discepoli che sono venuti dietro a me. Tu stesso, incontrando il tuo amico Natanaele, gli hai detto: Vieni, vieni a conoscere Gesù. È lui il Messia, e lui aveva insomma manifestato le sue perplessità, ma figurati, da Nazareth puoi mai venire qualcosa di buono da un paesello inutile come Nazareth? E tu gli avevi detto: Vieni e vedi. Bene, questo che hai detto a Natanaele, se ci ripensi, è proprio questo che adesso devi riconoscere, che questo venire, tuo venire a me e vedere. Ora non è semplicemente vedere, cioè fare un'esperienza con me, ma scoprire che in quell'esperienza c'era qualcosa di più, c'era qualcosa di più grande, c'era il volto del Padre, c'era il mistero di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre, no, dice Gesù. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre in me? E c'è una memoria dell'esperienza con Gesù che aiuta i discepoli a a comprendere il senso vero di tutto quello che è accaduto. E pensate a questo momento che stiamo vivendo anche rispetto alla nostra fede, al nostro poterci radunare, fare esperienza di Gesù nell'Eucarestia insieme. Penso che certamente noi sentiamo tanta nostalgia, tanto desiderio di tornare, no? Di tornare a messa, di tornare a questa esperienza. Però credo che sarà veramente un'occasione sprecata questa di questo lungo digiuno, se questo digiuno non ci ha aiutato a comprendere cosa si nascondeva dentro quell'esperienza. No. Perché altrimenti è come un po' tornare a un'esperienza che si ripete all'infinito, senza dare i suoi frutti. Per questo penso che è importante, cogliere questa astinenza, diciamo così, obbligata, come un'occasione per tornare in un modo nuovo a messa. Che appunto dovremo tornare con tutta una serie di precauzioni, di attenzioni necessarie. Ma il punto è che noi torniamo con il senso commosso di ciò che c'è in gioco nella celebrazione dell'Eucaristia, che non è un rito semplicemente, non è l'occasione per ritrovarci, per riprendere le nostre abitudini anche religiose, ma è quello di conoscere il Signore e quindi di lasciarci trasformare da Lui, dal suo spirito. C'è una In questi tempi è tornata di moda questa espressione della comunione spirituale. E che va capita bene, perché non è il piano B, cioè non è che dal momento che non possiamo fare la comunione eucaristica sacramentale, allora vabbè, ci accontentiamo, cerchiamo, insomma, rimediamo con una comunione spirituale. No, la comunione spirituale è l'esito della comunione sacramentale. Cioè, noi ho ricevuto una telefonata, riprendo. Dunque, dicevamo della comunione spirituale, che appunto non è il piano B, ma precisamente la comunione spirituale è l'esito della comunione sacramentale. E questo penso che è importante ricordarcelo, cioè il fine non è. Ovviamente, insomma, dico poi anche delle ovvietà, non è quello di accumulare celebrazioni eucaristiche nella nostra vita o semplicemente assolvere al precetto domenicale, eccetera. Il punto è lasciarsi toccare e trasformare da quello spirito che trasforma le specie eucaristiche, no, il pane, il vino, e che invochiamo perché trasformi noi. E questo è il fine. Il fine è che noi diventiamo il corpo di Cristo. No, molto bello ascoltare oggi nella seconda lettura il testo della prima lettera di Pietro che esorta al sacerdozio santo, i cristiani, no, aderendo alla pietra viva che è il Signore, possiamo anche noi essere costruiti come edificio spirituale per un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Questo è il senso dell'Eucaristia. Allora, che la nostra vita diventi Eucaristia. E penso che come dice appunto anche la lettera ai Romani, no? San Paolo, offrite i vostri corpi come sacrificio spirituale, santo, gradito a Dio. Questo è il fine dell'Eucarestia, che è appunto la cosiddetta, diciamo così, tra virgolette, comunione spirituale, cioè una vita eucaristica. Allora, certo che sentiamo tanto il bisogno di tornare a quella fonte della nostra vita spirituale, della nostra fede, della nostra adesione a Gesù, alla comunità cristiana, che è l'Eucaristia. Ma appunto penso che da questo punto di vista sarà stato un tempo perduto questo di questa attesa, di questo digiuno, se non ci farà tornare l'Eucaristia con questo profondo, commosso desiderio e disponibilità interiore, che è quella appunto a offrire la nostra vita. Perché noi andiamo a messa perché l'Eucaristia del Signore trasformi noi in sacrificio spirituale e perfetto, cioè perché noi siamo offerti. Allora, questo è il segreto, diciamo così, di questo cammino che Gesù apre anche ai suoi discepoli in sua assenza, diciamo così, tra virgolette, facendo memoria di un'esperienza che deve portare frutto dentro la storia della nostra vita. Perché come il Padre era dentro quell'esperienza di Gesù con i suoi discepoli, così ora Gesù stesso, con il dono del suo Spirito, e il Padre sono nell'esperienza dei discepoli, dentro la storia. Chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Gesù va al Padre. E Gesù non è qui come un jukebox, diciamo così, delle nostre necessità spirituali, diciamo così, tra virgolette, o delle nostre richieste, dei nostri dubbi, dei nostri problemi. Non è qui per semplicemente tranquillizzarci e dire che abbiamo risolto tutti i problemi, quindi non c'è nessun problema in realtà, ma è qui per sostenere il nostro andare nel mondo, dentro la storia, nel suo spirito, nella forza del suo spirito e compiendo le sue opere. E dice Gesù, con delle parole quasi incredibili, non solo per fare le mie opere, le opere che io ho compiuto, ma per farne anche di più grandi. Cosa sono queste opere più grandi? Non per fare miracoli più sconvolgenti, no, non in questo senso. Ma perché dopo la Pasqua di Gesù la vita dei cristiani è una vita che ospita il dono del suo Spirito, dello Spirito Santo. Quindi è la testimonianza dei cristiani, è in qualche modo, tra virgolette, più grande dell'esperienza stessa umana di Gesù, perché è la testimonianza della vita del risorto. Buona domenica a tutti.